Ecco, sto miracolo era Richie Havens, il pezzo si chiama Freedom e ogni volta che lo ascolto, sapendo la vicenda, ci resta un po' di sasso, nel senso che questa canzone è stata inventata da Richie Havens sul palco di Woodstock, cioè emessa, prodotta dal nulla, dopo che gli era stato chiesto di aprire, perché lui era quello che aveva il setup più semplice, era arrivato e quindi gli hanno chiesto di aprire il festival. Lui esce, canta, fa il suo set, poi cerca di andarsene e gli dicono no, devi continuare. Quindi lui suona tutte le canzoni che conosce e dopo 2 ore di nuovo cerca di andarsene. Gli dicono no, per piacere, almeno un altro pezzo. Lui si siede e inventa Freedom, che prima non esisteva, e da quel momento è diventata naturalmente la sua canzone più famosa perché è contenuta nel film Woodstock. Buonasera a tutti, diciamo, io non le faccio queste robe qua, ma insomma questa è la 40ª volta che ci troviamo e mi faceva piacere così dirla, perché quei numeri tondi fanno sempre piacere. Poi la prossima volta ve lo dico quando siamo a 76. Questa sera faccio una cosa che avevo giurato di non fare, e però inevitabilmente dopo 40 capita che uno parli di sé, ammesso non concesso che io non abbia parlato di altro nel corso delle scorse 39 sere, e non credo, nel senso che ognuno di noi non può che parlare di sé anche parlando di altro. Quindi questa sera parlerò di me nel disperato tentativo di parlare di altro. No, questa roba qua di questa sera è veramente un filino autoindulgente, vi prometto di non esagerare. Volevo, la cosa che vi racconto questa sera è com'era Sergio Messina da bambino e come nasce il suo rapporto con la musica. Siccome con molti di voi ci conosciamo, diciamo direttamente, personalmente, molto personalmente, abbastanza profondamente, più superficialmente, sto leggendo alcuni dei nomi che vedo, diciamo, qualcuno ascolterà questa roba e magari non sa un cazzo, miei lettori, insomma c'è un mondo di gente a cui non gliene fotte niente di sta roba qua, me ne fotte a me di raccontarvela, perché è una parte di me con cui sono entrato in relazione solo da poco tempo. Non ho mai riflettuto molto sul mio essere bambino, e poi per ragioni che una volta forse vi racconterò, e quella sì sarà un Sergio Messina racconta cose pesante, da un paio d'anni a questa parte ho iniziato a ricordare delle cose, a cercare di ricordare delle cose, a rimettere insieme alcuni scenari. E uno degli scenari che ho rimesso insieme è stato questo che vi racconto questa sera. Io sono nato a Roma, mia mamma era single, molto più grande di me, aveva 40 anni quando io sono nato. Quando sono nato la vita di mia madre è cambiata, nel senso che lei è uscita da casa dei suoi genitori dove aveva abitato fino a quel momento ed è andata a vivere in un luogo che all'epoca sembrava profonda periferia, oggi è semicentrale, molto verde, in una casetta, diciamo un appartamento in un piccolo palazzo con un piccolo giardino privato che era sui 3 lati della casa. Quindi da bambino sono cresciuto con questo era il mio mondo, diciamo, la casa dove io abitavo e questo giardino che era il mio regno incontrastato, naturalmente. Da quando io ricordi, i miei primissimi ricordi sono ricordi di quando io stavo in questo giardino, ma di questo non ce ne fotte niente. Io ero un bambino strano, questa è una cosa che ho capito dopo, nel senso che io per 50 anni e passa della mia vita ho pensato di essere stato un bambino normale. Poi a un certo punto ho cominciato a pensare a questa cosa di io bambino e mi sono reso conto che, insomma, ero un bambino curioso. Intanto, naturalmente stavo molto tempo da solo, non avevo fratelli, non avevo immediati amici nelle vicinanze, e questa cosa qui non sembrava pesarmi particolarmente. Credo che mia madre si sia anche un po' preoccupata per questa cosa, cioè il fatto che io passavo pomeriggi interi in giardino apparentemente impegnato in qualcosa, e in realtà ero impegnato in qualcosa che però è difficile descrivere come giocare. Stavo lì e mi piaceva molto e, diciamo, fantasticavo, pensavo, immaginavo degli scenari anche assurdi, anche... E quindi ero una persona molto autoconclusa, ecco, non avevo tanto bisogno di altri bambini. Avevo un rapporto strano anche con i giocattoli, mi regalavano naturalmente dei giocattoli, da piccolissimo avevo dei giocattoli preferiti, però nella mia memoria non ci sono giocattoli, da quando io mi ricordi i miei giochi non erano mai giocattoli. erano dei rami oppure una chiave inglese rotta che avevo trovato per strada, oppure una chiave fatta a forma di pipa che serviva per smontare le candele del motorino. Io questo l'ho scoperto molti anni dopo. Anche quella non so trovata come, che era uno dei miei oggetti, diciamo, che sapevo sempre dove stava. Quindi ero un bambino bizzarro. E questa bizzarria è stata, diciamo, io questo poi l'ho ricostruito dopo. Mia madre cercava di accoppiarmi, di mettermi insieme a degli altri bambini. E a me nemmeno mi dispiaceva questa cosa qua. Quindi, se c'erano gli altri bambini, tendenzialmente, diciamo, non ero proprio uno di, diciamo, così divertente con cui giocare, perché avevo le mie fissazioni, le mie idee su come si doveva giocare. Però, diciamo, andava bene. Mi ricordo di aver trascorso lungo tempo con altri bambini e non mi dispiaceva, ma non mi piaceva tanto da chiederlo. Quindi, diciamo, in famiglia mia madre, diciamo, le persone che io considero la mia famiglia, che erano per lo più donne, quasi tutte amiche o cugine di mia madre, e io questo poi l'ho ricostruito e non glielo posso chiedere perché lei è morta, diciamo, si ponevano il problema di questo bambino bizzarro, un po' strano, un po' curioso. La situazione cambia molto radicalmente quando arriva in casa un mangiadischi. Se non sapete cos'è, andatevelo a cercare su Google. È un piccolo giradischi di plastica a pile, in cui si infilano i 45 giri, lui li legge e poi li sputa. Dovete sapere che mia madre in quel periodo lavorava, faceva la giornalista e si occupava di costume, che all'epoca era una cosa naturalmente che non somiglia nemmeno lontanamente a quello che è il costume oggi. E in qualche modo negli anni 60 occuparsi di costume significava anche occuparsi di musica. Cosa che mia madre ogni tanto faceva, ma mai da un punto di vista musicale, sempre da un punto di vista dei personaggi. Quindi, perché si occupava di costume e non di musica. Però, essendo gli anni 60, le case discografiche, alcune case discografiche, anche di quelle grandi, io ricordo anche RCA, Ricordi, mandavano a casa di mia madre dei corrieri con delle bellissime scatole piene all'inizio di 45 giri e poi di 33 giri. In origine mia madre possedeva un giradischi, del quale era molto gelosa, perché era una specie di fonovaligia, se non sapete cos'è, cercatelo su Google, e piuttosto fragile, e naturalmente io bambino, diciamo, non si immaginava che lo potessi usare, quindi sapevo che esisteva questo oggetto che emetteva musica. Ma per lo più l'avevo sentito emettere musica che piaceva a mia madre o che mia madre ascoltava per qualche ragione. Naturalmente il capitolo La musica che ascoltava mia madre è un'altra cosa che forse un giorno, se arriviamo a 130, vi racconterò perché anche quella musica poi è stata molto importante. Ma questa è una storia diversa. Questa è la storia di quando, per il mio forse sesto compleanno, quindi 1965, mi viene regalato il mangiadischi. Io ho questo mangiadischi rosso nella mia stanzetta e inizio a passarmi tutti i dischi che c'erano in casa per sentire se ci fosse qualcosa che mi piaceva. Quindi mi metto là, piccolo Sergio Messina totale, sistematicamente con questa scatola di 45 giri e mi ascolto tutti i 45 giri che saranno stati, immaginiamocene, 100. Questa operazione avviene in realtà gradualmente, nel senso che io all'inizio scopro della musica, poi non mi piace, poi vado a cercare degli altri dischi, però c'è una sistematicità, cioè alla fine li ascolto tutti, alla fine della fiera li ascolto tutti e secondo me era il 67, ma credo l'inizio del 67, non sono andato a vedere su Discogs, ma forse dovrei. Arriva in casa un disco e questo disco cambia tutto. E adesso ve lo faccio sentire. È Land of a Thousand Dances, che è un classico del rock and roll, che esiste in una prima versione diversissima da questa. Poi ne ha fatta una Wilson Pickett e poi è arrivata quella di Little Richard, che che è quella che io ho ascoltato quel fatidico giorno. One, two, three! One, two, three, oh! Mi scrive un caro contatto nella chat e parto di capoccia. Ecco, esattamente quello che è successo a me a 7 anni, a 8 anni, 7, forse 8 anni. Sono partito di capoccia, letteralmente. Cioè io ho sentito questa canzone e quando ho sentito all'inizio quello che faceva au, 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 ho avuto un momento proprio di wow, e mi ricordo di aver pensato: questa musica è perfetta perché non cambia mai. Quindi quest'idea proto-dance totale, che la musica deve essere sempre uguale perché io poi ci faccio delle cose. Adesso naturalmente non mi ricordo i dettagli, mi ricordo molto bene però la prima impressione, forse non è stato il primo ascolto ma è stato, non so, il terzo, ma insomma mi ricordo questa prima botta di questa cosa che mi diceva sono irrefrenabile, e io non avevo mai sentito niente del genere. Poi la seconda cosa che è successa è che naturalmente ho attivato la fottuta funzione repeat, che nel caso del mangiadischi consiste nel fatto che lui finisce, sputa il disco e tu lo rinfili dentro e lui ricomincia. E io scopro questo momento meraviglioso che io potevo farlo ricominciare tante volte quante volte voglio. Una delle domande che faccio ai miei studenti di sound e anche ai miei studenti di antropologia, quindi diciamo molti di voi lo sanno, è: quante volte si può ascoltare una canzone prima di poter dire l'ho ascoltata? Se ti piace, infinite, teoricamente infinite. Ed è quello che è successo con Land of a Thousand Dances, che ha scalzato tutti i miei altri dischi ed è diventato il mio disco di riferimento. Quindi per me è stato un grandissimo e bellissimo momento di illuminazione. Vorrei poter dire la stessa cosa per mia madre, la quale naturalmente si è ritrovata questo figlio demente che ascoltava questo negro ululante. Poi mia madre non era razzista naturalmente, però a lei piaceva della musica, gli piaceva De André, c'era tutti quei gusti un po' sofisticati, poi ne parlerò ancora tra un pochetto. Quindi naturalmente questa roba qua belluina capiva naturalmente l'eccitazione, perché non era assolutamente stupida, aveva capito secondo me anche il senso del rock and roll. Però vedere di fronte a sé un invasato del rock and roll che prima passa un pomeriggio intero a ascoltarsi sta roba qua e il giorno dopo è lì che balla, perché questo è quello che è successo. Cioè ero lì e reagivo fisicamente a questa musica come è corretto che sia. Lì è stato un momento di grande preoccupazione. Mia madre ha chiamato lo psicologo diverse volte nel corso della mia vita e quello è stato un momento in cui secondo me la tentazione è stata molto forte. Mi ricordo certi sguardi, certe domande che mi faceva, ma, dice, perché l'ascolti sempre lo stesso disco? Non puoi ascoltare degli altri dischi? E naturalmente no, io non potevo ascoltare gli altri dischi, proprio non esisteva. Fin quando è arrivato in casa questo disco che adesso vi faccio sentire. Sono tutti pezzi brevi, questo dura poco più di 2 minuti e mezzo, di una band di cui io non sapevo niente, ancora oggi so poco, perché in realtà, diciamo, non la trovo particolarmente affascinante, però devo dire che questo pezzo, ogni volta che lo ascolto, capisco perché si è affiancato a Land of a Thousand Dances, andando a costituire gli unici due pezzi di una playlist con due pezzi. Il pezzo si chiama Wild Thing.
Think I love you, but I wanna know for sure. So come on, hold me tight. I love you.
Immaginatevi che culo, io in un'unica soluzione avevo una playlist composta di due canzoni, una molto profondamente black, molto profondamente, diciamo, rock and roll, soul, con dentro tutto quel mondo, e questa canzone che ogni volta che la risento mi rendo conto da dove viene tutto un altro mondo, e cioè l'indie, lo slacker, eccetera, eccetera, tutto quell'universo lì, che è una zona totalmente diversa della musica, naturalmente passa anche attraverso questa roba qua, che è spontaneità teenage. E naturalmente io credo di essere stato affascinato innanzitutto dall'immediatezza di questa roba qua, dalla sguaiatezza di questa roba qua. Quindi avevo queste due playlist. Naturalmente tutte e due queste canzoni non convincevano molto mia mamma, soprattutto questa che a lei sembrava molto lagnosa. E diciamo, non voglio dire che è stato un primo momento di conflitto generazionale, ma sicuramente a me tutto mi sembrava tranne che lagnosa. Ve la faccio breve, arriva il 1968, io finalmente ho 9 anni, quindi percepisco una paghetta, diciamo, ricevo dei regali, emolumenti in denaro dai parenti e decido di investire questi soldi nel mio primo disco comprato, che io vado e me lo scelgo. Naturalmente la scelta di questo disco è passata attraverso uno struggimento totale, nel senso che io non sapevo un cazzo di musica, conoscevo i Troggs e conoscevo Little Richard. Quindi arrivo alla UPIM, che era un supermercato vicino casa nostra, dove c'era un reparto dischi, e inizio a fare il primo digging della mia vita. Io naturalmente ero completamente sovrastato da quello che stavo guardando, non capivo niente, quindi guardavo queste copertine, naturalmente forse leggevo i nomi delle band ma non sapevo come si pronunciavano, cioè era proprio letteralmente l'anno zero. E a un certo punto mi trovo davanti un 45 giri dei Beatles, di cui non solo sapevo leggere il nome perché mi avevano spiegato che quello si leggeva Beatles, ma riuscivo anche a leggere il titolo. Non solo, avevo sentito quella canzone da qualche parte, non so se da mio cugino o forse alla radio. Mio cugino era più grande, era una delle mie grandi sorgenti di musica, se è qui, non so se ce lo ringrazio, ogni tanto viene, perché è stato quello che mi ha spiegato Jimi Hendrix, tanto per dirne una. Quindi non so se l'avevo sentito da lui, però questo titolo mi salta agli occhi, anche perché riuscivo a leggerlo e a pronunciarlo in italiano. Il pezzo si chiamava Lady Madonna e la intro di questo pezzo ha sovrastato qualsiasi forma di questa parte di pianoforte, ha, diciamo, sovrastato qualsiasi forma di eccitazione, anche perché a quel punto Land of a Thousand Dances e Wild Thing l'avevo ascoltata fino allo sfinimento. Quindi questo è stato il terzo item della mia prima playlist. Questo pezzo io entro, diciamo, nel mondo degli acquirenti di dischi, la mia playlist lentamente si ingrandisce e voilà. Vi auguro una buona serata e vi lascio con una canzone che, se ve la spiego, ve la godete un pochino di più. È un pezzo molto bizzarro degli anni '80 di un esponente assolutamente minore, Michael Franks, della grande canzone americana, diciamo, anni 80, con i musicisti giusti, quelli del giro degli Steely Dan, quelli, diciamo, quelli bravi. Quindi musicisti bravissimi e canzoni molto bizzarre, come questa, che si intitola When Sly Calls, cioè quando Sly telefona, parentesi, Don't Touch That Phone. Perché è la storia di un rompicoglioni, di uno che quando telefona poi succede tutto, va tutto male, un cacacazzi, tintomella al telefono, non riesci più a fare niente, eccetera, eccetera. E a me, diciamo, continua a farmi molto ridere, oltre a essere davvero suonata divinamente. Grazie mille, scusate l'autoreferenzialità, da domani parlerò rigorosamente di altro. Vi auguro una bella serata, state saldi, a domani.
When Sly calls, the prophet speaks. When Sly calls, the secret leaks. The sky falls, the dice are tossed. The war is won, the battle's lost. When Sly calls, it's 13 takes. When Sly calls, the summer breaks. The sky falls, the rain begins, and on the box some Leon spins to insulate me from the icy aftershock I feel each time that Sly calls. Don't touch that phone, don't touch that phone, don't.